Le 8.43, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Todo Cambia, la puntata di questa mattina è mercoledì 4 marzo 2020, i malati per coronavirus sono 2.263 con un incremento di 428 persone, questo lo dice Borrelli, siamo alla Protezione Civile, siamo al bollettino quotidiano. Saluto e ringrazio il nostro primo ospite di questa mattina che è Federico Gelli, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Federico Gelli è coordinatore dell'unità sanitaria di crisi dell'azienda Centro Toscana, direttore di grandi emergenze. Siamo dentro una grande emergenza veramente peculiare per tanti versi, non so se è d'accordo.
Sì, è una grande emergenza che ha tante caratteristiche di grande emergenza, cioè ha una malattia infettiva con una forte capacità di propagarsi, quindi un alto tasso di contagiosità, e questo ovviamente crea una messa, diciamo, a sistema indiretta del sistema sanitario, che deve fronteggiare una grande quantità di numero di casi, tra cui anche una percentuale abbastanza limitata, ma comunque sempre presente, di casi gravi che devono essere assistiti in ospedale e in reparti particolari. Quindi è una grande emergenza che ormai ha assunto la dimensione globale, non è più la Cina, non è più l'Europa, ma a breve, per quello che è possibile intuire e capire per situazioni simili che sono successe nel passato, coinvolgerà l'intero pianeta.
Ma è sbagliato dire, come dire, che le preoccupazioni grandi e che la peculiarità di questa grande emergenza non riguarda, come dire, le persone, cioè non ci sono milioni di morti o questa potenzialità, diciamo così, ma la peculiarità riguarda la paura per un sistema sanitario che può collassare di fronte a una situazione del genere.
Allora, in termini di letalità ci sono dei parametri scientifici che vengono utilizzati e che è bene sempre tutti conoscere, anche chi non è medico, chi non conosce il settore. Il tasso di letalità del coronavirus viene considerato intorno a 2,3-2,4. Il tasso di letalità è un fattore che viene calcolato tra il numero dei morti rispetto al numero totale dei casi infettati. Questo tasso di letalità è estremamente inferiore rispetto a altre malattie, potremmo definire della stessa famiglia, come la SARS, che è intorno al 9,3-9,8, e addirittura il MERS, che è un'altra malattia infettiva acuta di origine medio orientale, che è arrivata al 34.4.
Mamma mia.
Quindi possiamo dire è una malattia altamente contagiosa, più contagiosa di quelle che prima vi ho accennato, ma che ha un tasso di letalità inferiore. Certamente ha un tasso di letalità superiore all'influenza, quindi questo non c'è ombra di dubbio, però è chiaro che tutto questo crea grande allarmismo e devo dire, secondo il mio punto di vista, eccessivo anche in alcuni comportamenti che abbiamo visto in queste ultime settimane.
È soddisfatto delle misure prese dal governo in queste ore e in queste settimane?
Ma sì, direi che il governo ha adottato tutte le misure necessarie. Sapevamo che era difficilissimo arginare questa infezione, è da discutere se l'intervento della Protezione Civile era necessario e indispensabile oppure no. Io ero convinto, ad esempio, dell'idea che il sistema sanitario italiano è in grado di fronteggiare questa emergenza. La presenza della Protezione Civile può essere di supporto, ma a volte può aver creato, a mio avviso, un po' di confusione. Però direi nella stragrande maggioranza dei casi il sistema nazionale si sta comportando benissimo. Purtroppo abbiamo un sistema frammentato legato da 21 sistemi sanitari. L'attribuzione di autonomia gestionale organizzativa delle regioni ha dimostrato questa peculiarità, e anche far calare le ordinanze del Presidente del Consiglio o del Ministro della Sanità in 21 sistemi differenti ha dimostrato questo un punto di debolezza. Per il resto mi sembra che le regioni stiano reagendo bene. per esempio la Toscana a mio avviso sta reagendo meglio rispetto ad altre, non per le misure, non solo per le misure sanitarie, ma anche per le misure per le ordinanze che comportano la limitazione della vita sociale dei cittadini.
Di questo
che a mio avviso in alcune regioni sono state forse spropositate a mio avviso.
Ecco, di questo le chiedevo tra un minuto, però lei è entrato su un tema centrale che ha a che fare anche con una questione secondo me importantissima, cioè che cosa faremo l'anno prossimo o fra 2 anni o fra 3 anni per non farci cogliere impreparati. Ieri mandavamo in onda un servizio dell'Istituto Luce di 50 anni fa dove si raccomandava di essere previdenti per gli anni a venire, 50 anni fa, diciamo così. Le ha detto una cosa molto interessante su questo, cioè noi probabilmente oggi possiamo attrezzarci per capire che cosa fare quando tornerà una questione del genere e sarà globale di nuovo, ovviamente. Quali sono le cose che possiamo segnarci e mettere da parte per cercare di anticipare questa vicenda?
Allora, innanzitutto cogliere tutti gli aspetti di problematicità che abbiamo colto in questa situazione. Per esempio, la nostra azienda sanitaria è stata una delle prime a dotarsi di una struttura grandi emergenze, maxi emergenze, che ha dei professionisti che sono i miei collaboratori, che sono orientati, formati, addestrati per gestire queste situazioni. Purtroppo non tutte le aziende del nostro paese sono dotate di queste strutture. La formazione è un passaggio importante, come comportarsi nei confronti di queste situazioni da parte di tutti gli operatori sanitari. Le esercitazioni sono altro elemento che viene molto spesso trascurato dal sistema. Quindi sono tutte quelle precauzioni che comunque già conosciamo e già possiamo valorizzare per evitare che nel prossimo futuro un evento come questo possa nuovamente portare il panico, il disorientamento, la messa in crisi del sistema. Noi dobbiamo ora tutelare le persone più fragili, noi dobbiamo ovviamente gestire con i due strumenti che abbiamo a disposizione, non avendo ancora un vaccino, una terapia efficace, che sono l'isolamento e la diagnosi preventiva. L'isolamento ovviamente lo stiamo facendo, in Toscana sono circa 1 migliaio le persone che sono messe in isolamento l'altro è la diagnosi precoce, perché avere e sapere attraverso l'indagine epidemiologica e i criteri epidemiologici, sapere quali sono le persone che sono venute a contatto con queste persone, vuol dire isolarle in tempo e impedire che questo determini ovviamente un ulteriore contagio e diffonda la malattia nel resto della popolazione. Speriamo che nel frattempo, di qui al prossimo anno, ci sia un vaccino che possa tutelarci rispetto a questa malattia e le terapie possano in qualche modo orientarsi sempre di più a fronteggiare questi nuovi microrganismi. Ma ci dovremo, come diceva lei, misurare sicuramente nel futuro e convivere con situazioni analoghe, perché ormai siamo abituati all'evoluzione dell'aggressività di questi germi, di questi microrganismi, a quale dovremo fare conti per il prossimo futuro.
Tutti ci stiamo domandando quali saranno i segnali precisi per capire quando potremo abbassare la guardia, però forse su questo non abbiamo una risposta, non voglio dire certa, perché voglio dire, però no. È attendibile, infatti.
No, diciamo che avendo studiato altre forme simili a questa, possiamo indicare che il periodo massimo delle acuzie della contagiosità di forme simili arrivano nel periodo invernale, per poi scemare con la primavera e tendenzialmente scomparire con l'estate. Ecco, speriamo che, ne sono convinto, tutti ne siamo convinti, che con l'arrivo della bella stagione anche questa forma si dovrebbe ridimensionare e poi scomparire, come è successo fra l'altro nella storia anche recente rispetto alle forme che prima vi accennavo.
Un'ultima battuta: Burioni, dopo aver attaccato Rossi, ha attaccato Nardella, il sindaco di Firenze, dicendo porte aperte agli Uffizi, musei gratis, il coronavirus ringrazia. Non c'è stato un eccesso in questi giorni di prudenza in tanti versi?
Ma allora, io non voglio entrare in questa dinamica di chi fa il più bravo, il primo della classe. Burioni ha le sue idee. a noi abbiamo le nostre, sicuramente dobbiamo avere il massimo dell'attenzione e dell'accortezza. Non mi sembra che le misure che ha preso il sindaco Nardella espongano al rischio più di tanto la popolazione di questa città. Le preoccupazioni di Burioni sono le nostre, però stiamo, mi sembra, facendo tutto il possibile. Ora, non voglio ovviamente sfidare la sorte, ma il fatto che in Toscana abbiamo poco più di 20 casi positivi rispetto ad altre situazioni che mi sembra stanno emergendo, molto probabilmente è che stiamo governando con grande difficoltà questo processo rispetto ad altre regioni. Il problema sarà quando questa infezione colpirà le grandi città, e lì i problemi saranno ovviamente molto più grandi. Penso a Roma, penso a Napoli, come d'altronde sta accadendo anche a Milano, insomma. Ma dovremo passare questa stagione convivendo con questa situazione, questo è sapendo che già normalmente il virus influenzale, l'influenza normale, produce ogni anno 300 morti diretti e 8.000 morti indiretti, e nessuno ovviamente entra nel panico. E quando noi facciamo le campagne di prevenzione dicendo a tutti, soprattutto le persone più fragili, di vaccinarsi, la gente non lo fa, o ne fa al 50-52%. Quindi lì abbiamo la possibilità di fare il vaccino per il virus influenzale, per l'influenza che produce più morti ad oggi sicuramente del coronavirus. Quindi forse dobbiamo riflettere anche su questo.
Federico Gelli, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
A voi.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie a Federico Gelli, che è coordinatore dell'unità sanitaria di crisi dell'azienda Toscana Centro.